Startupper, i protagonisti della rivoluzione digitale italiana su radiofonica.com. Benvenuti, sono sempre io Nicola e questo è Startupper, il programma dedicato ai protagonisti del mondo digitale. Anche oggi abbiamo come ospite Fabio Lalli e la seconda parte dell'intervista dedicata questa volta a Fologram. Si tratta di una piattaforma web dedicata alla visualizzazione delle immagini della più celebre applicazione Instagram, ma chiediamo direttamente a Fabio come è nata l'idea, come si è sviluppata, tecnicamente come funziona. A te Fabio.
Beh, guarda, allora Fologram io direi che è anche un po' figlia di Indigeni Digitali, perché io e Lorenzo fino al 7 luglio dell'anno scorso, praticamente, anzi al 4 luglio dell'anno scorso, non ci conoscevamo. Tutti e due fissati per Instagram, perché anche se era all'inizio eravamo già fissati per Instagram. Ci troviamo su Skype, erano le 6 di pomeriggio, Lorenzo guarda, c'ho un'idea, e lui mi dice guarda, io pure, a me piacerebbe fare una cosa del genere. Io ho detto guarda, pure a me, è molto simile, vorrei fare questa cosa qui, mettiamoci a sviluppare. Ci siamo messi a sviluppare dalle 6 di pomeriggio fino alle 2 di notte. Alle 2 di notte abbiamo messo la primissima versione di Fologram online, comprando il dominio fologram.me, e il caso ha voluto che dal tweet che abbiamo innescato, forse nello stream di Instagram centrato giusto, stimolando un po' le persone giuste, la mattina e il giorno dopo stavamo su The Next Web in prima pagina. Colpo di fortuna, buzz innescato in modo corretto, perché comunque nella notte già quasi un migliaio di persone erano entrate all'interno dell'applicativo. Resta il fatto che lì in effetti ha cominciato a funzionare. Per noi non era un progetto di startup, come a me piace dire anche a Lorenzo, fino ad oggi ancora non è un progetto di startup per noi, cioè una startup per noi era un esperimento che si sta trasformando in un'entità che adesso comincia ad avere una discreta, diciamo, importanza per noi. E così abbiamo cominciato a lavoricchiare non full time su Fologram, perché comunque tutti e due avevamo già un'altra attività, avevamo dei progetti, e quindi non potevamo lasciare tutto per far solo Fologram. Abbiamo cominciato a prendere contatti fuori dall'Italia, perché hanno cominciato a chiederci, a usarlo e via dicendo, e ci siamo trovati dopo, se non sbaglio, 3 settimane ad accorgerci che Fologram.com era stato già utilizzato come dominio da un tedesco ed un'altra persona che a gennaio del 2011 erano poi stati bannati dalla stessa Instagram. Bannati perché questi facevano un mestiere che non poteva essere fatto con le API, ossia loro facevano memorizzazione delle fotografie di Instagram. Tu con le API puoi utilizzarle, ma non puoi salvarle per utilizzarle in altro modo. Questi vennero beccati e fu, diciamo, bannato quel dominio. Il vantaggio qual era? È che quel dominio però era stato citato in una marea di articoli su TechCrunch e altri siti internet abbastanza importanti. Tanto è vero che cercando Fologram, noi col dominio.me non uscivamo. Loro uscivano sempre in prima posta. Riusciamo a prendere contatto con questi tizi e dopo una trattativa abbastanza, diciamo, forte, perché erano partiti da prezzi stratosferici, riusciamo a convincerli a venderci il dominio, l'account di Twitter e quant'altro. E quindi da quel momento in poi abbiamo fatto un po' un'azione di minima di brand protection, e in effetti ci è cambiato ulteriormente il traffico e il passo, perché a quel punto visibilità in rete, molti, diciamo, link provenienti da testate importanti, come, anche se non erano, diciamo, nostri, però erano legati al dominio. E così il dominio ha cominciato a crescere ancora di più, la visibilità e l'indicizzazione molto di più. Finché hanno cominciato a entrare personaggi più o meno noti, da Robert Scobl a Niven di Foursquare, a Mike stesso di Instagram, insomma, e altri personaggi, a dicembre-gennaio abbiamo cominciato a pensare che dovevamo iniziare a cambiare un pochettino, perché solo visualizzatore di foto non aveva senso, perché eravamo uno degli N visualizzatori di foto, anche se magari c'è quello che graficamente è un po' più brutto del nostro, non che il nostro sia bellissimo ancora. La versione nuova vedrai entro fine mese, se tutto va bene. In teoria l'azione che abbiamo fatto l'altro ieri di viralizzazione dell'account pro è stata fatta proprio per predisporre al lancio della versione nuova, quindi diciamo entro fine mese, ormai una decina di giorni ci dovremo essere. Comunque decidiamo di puntare ad altro, non solo alla visualizzazione, cioè la nostra filosofia voleva essere non dare un visualizzatore di foto, ma estendere completamente un po' la piattaforma fotografica e far diventare Fologram la piattaforma web per Instagram. E così abbiamo cominciato a creare funzionalità aggiuntive oltre la Vanity URL. Noi siamo stati i primi a fare la Vanity URL pubblica, poi Statigram o Instagram hanno cominciato a copiarci e a rilasciarla. Siamo stati i primi a rilasciare i feed RSS e adesso ci hanno copiato anche gli altri. Insomma, abbiamo fatto una serie d'azioni che poi ci hanno dato uno step in più rispetto agli altri, gli altri sono diventati un po' inseguitori e ci hanno copiato.
A questo punto dell'intervista pongo a Fabio una domanda che penso sarà passata per la testa a tutti quanti. Ma visto il successo, hai mai pensato che un domani Instagram avrebbe voluto acquistare Fologram?
Guarda, ti dico la verità. Quando siamo partiti, assolutamente no, perché come ti ho detto era veramente un esperimento di una nottata e quindi non ci avevamo mai pensato. Quando abbiamo cominciato a crescere, poi siamo usciti su Mashable, siamo usciti su Read Write Web, il Los Angeles Times ha cominciato a utilizzare il nostro pulsantino. E considera che quel pulsantino che abbiamo fatto, siamo stati i primi, il follow button, oggi sta su circa 125.000 siti internet installato, che non sono pochi, quindi comincia a essere, diciamo, un cavallo di Troia particolarmente potente. E abbiamo cominciato a farcele, sai, ma erano più riflessioni della serie, magari se... Poi, come abbiamo detto nell'intervista che poi è uscita su Repubblica qualche giorno fa, prima dell'estate, se non erro, noi abbiamo avuto due contatti abbastanza importanti, a parte contatti, diciamo, di possibili seed o altro. Noi abbiamo avuto due contatti, uno con un venture americano e uno con Israele, però avevano due approcci completamente diversi, mentre quello americano era pre-acquisizione Facebook, era interessato in qualche modo a spingerci per portarci all'acquisizione di Instagram. Nel momento in cui Instagram è stata comprata da Facebook si è un po' congelato tutto, perché ovviamente cadevano un po' le basi di questa cosa. Dall'altra parte invece le proposte che ci erano arrivate con valutazioni abbastanza interessanti erano legate a una vendita totale della base utenti, perché probabilmente chi acquisiva doveva portare quegli utenti da tutt'altra parte. Ci siamo fatti due calcoli e per quanto ti soddisfi e ti diciamo, come posso dire, gratifichi l'ego il fatto che ti arrivino proposte interessanti dall'estero, a un certo punto ti fai due conti e dici: ok, che cosa mi sto scommettendo? Mi sto scommettendo una cifra che posso capitalizzare adesso ma non mi cambia la vita, o un qualcosa che posso in qualche modo continuare a far costruire e intanto comunque non solo magari ne aumenta il potenziale ma mi aiuta anche a crescere in termini di relazioni, visibilità. E Fologram, a tutti gli effetti, per me Lorenzo è un po', come posso dire, anche è un buon commerciale, fondamentalmente è diventato talmente tanto, diciamo, un prodotto noto in qualche modo che si vende quasi da solo, no? Prima o poi, a mio avviso, cioè noi dobbiamo trovare una strada, e diciamo ce ne abbiamo in questo momento due in piano che stiamo valutando prima di prendere una direzione: o diventare in qualche modo la piattaforma vera tanto da arrivare a una vendita, perché a quel punto è una vendita diretta a loro in qualche modo, o decidere di diventare autonomi. Chiaramente ci sono pro e contro da tutte e due le strade, le stiamo valutando abbastanza attentamente questo periodo, perché secondo me è caldo il momento, visto che stiamo per raggiungere 1 milione di utenti e abbiamo fatto un'accelerazione da luglio abbastanza alta. Dopo questi due contatti la cosa si è un po', diciamo, non spenta, attenzione, ci siamo messi un po' più al lavoro per cercare di trovare intanto un business model nostro, e infatti abbiamo cominciato a puntare ai pro account e i brand, soprattutto in beta, nel senso chiusa, e quindi solo con brand e con pro che abbiamo abilitato a richiesta, previo contatto, trattativa. A breve, proprio con l'apertura della nuova versione, apriremo a tutti la pro account, un po' come abbiamo fatto l'altro ieri, che l'abbiamo aperta gratuitamente per far base e arrivare a questo 1 milione di utenti in un certo modo. Quello che adesso stiamo puntando, appunto, è costruire Fologram in modo tale che diventi attrattivo sia per i brand, e come hai visto cominciano ad essercene parecchi, da Armani, Dolce & Gabbana, Mercedes, ma poi ce ne sono tanti anche americani che non si vedono magari in modo in prima pagina perché non hanno in qualche modo investito e quindi non ci stanno lì sopra. CNN, per dirti, è stato uno di quei brand che noi abbiamo portato anche in prima pagina, perché loro hanno cominciato a utilizzarci in un modo che a noi ci ha fatto veramente molto piacere, perché il responsabile che si occupa della comunicazione digital a un certo punto ha messo un tweet dicendo proprio ai suoi giornalisti: scattate le foto su Instagram, aggregatele su Fologram. Ovviamente per noi diventa visibilità totale quella, e quindi il fatto che ci utilizzino in questo modo è premiante per la visibilità che hanno loro. Adesso stiamo crescendo, l'ipotesi di arrivare a 1 milione di utenti appunto entro la fine di ottobre, stiamo cercando di fare delle azioni di accelerazione un po' come quello abbiamo fatto l'altro giorno per crescere ulteriormente, anche perché vogliamo recuperare Statigram, che essendo partita 6 mesi prima di noi ha festeggiato a fine luglio 1 milione di utenti. Noi siamo partiti 6 mesi dopo e adesso diciamo che secondo me per novembre-dicembre li superiamo, però tocca dai, sta accelerata, ha detto la Romana. No, a parte gli scherzi, ma non è tanto una competizione con loro, anche perché facciamo praticamente due mestieri diversi, cioè loro intorno alle fotografie di Instagram ci hanno creato un modello di analisi statistica del profilo, no? Ti dicono quanti filtri, quanti utenti, gli utenti più attivi. Noi non facciamo quel mestiere, come loro non fanno il nostro, quindi onestamente non vedo in loro un vero concorrente. È anche vero che loro potrebbero facilmente trasformarsi in noi, noi potremmo facilmente trasformarsi in loro. Noi stiamo puntando ai brand. Io piuttosto, se proprio dovessi dare un servizio di statistiche, cosa che daremo tra l'altro, lo metterei solo per i brand, perché mi serve per monitorare engagement, mi serve per far vedere quali sono gli utenti più attivi, i filtri più utilizzati, quali sono i messaggi che in qualche modo scatenano un livello di interazioni maggiore. Insomma, noi lo metteremo per i brand, non per tutti gli utenti.
Bene, siamo in conclusione. A questo punto pongo a Fabio l'ultima domanda, che è: quali sono le startup alle quali sta lavorando e a quali progetti sta seguendo anche grazie a Indigeni Digitali?
Ci sono due cose che stiamo seguendo momentaneamente in sordina. Una è EasyPay, un sistema di payment, rapid payment come ho chiamato io, che abbiamo messo in stand by in questi giorni. Dovevamo farlo uscire per fine settembre, ma dovendo dare un'accelerazione a Fologram ovviamente l'abbiamo rallentato, perché non si può fare tutto e ci vuole pure un po' di focalizzazione sulle cose, anzi ci vuole parecchia focalizzazione. EasyPay, che è un sistema al quale io credo molto, ce l'avevo già in testa da 2 anni e adesso secondo me è maturo. E l'altro è un po' una rinascita invece di Baby 2.0, che sembra una stupidaggine, ma era un'applicazione nata quando è nato mio figlio, perché 2 anni fa è nato mio figlio e mia moglie ogni volta mi faceva: memorizza quando scrivi su un pezzo di carta quando fa la cacca, memorizza quando prende il latte, vedi quanto latte prende. Allora ho fatto due cose: gli ho regalato l'iPhone e gli ho fatto un'app, così ho detto hai tutte le informazioni a portata di mano e non hai problemi. E la cosa bella è che in effetti quell'app è un'app che viene utilizzata oggi, ha circa 35.000 utenti che la utilizzano, tipo 8.000 più o meno, 8.500 sono Cina, Giappone, circa 10.000 è America e il resto è più o meno Europa sparsa. Ed è un'applicazione che a mio avviso 2 anni fa era già utile, ma era presto. Quest'anno, che sarà l'anno dell'healthcare in generale, si svilupperà moltissimo tutto un filone di applicazioni legate al mondo della salute, a strumenti legati al mondo della salute, applicazioni per gestire lo stato salute, informazioni alla salute, sta vivendo appunto un secondo momento di, diciamo, di rinascita. Siamo stati contattati per partecipare a un evento, insomma, fuori Italia, per andarla a presentare, dove ci saranno tutte startup in ambito healthcare. Abbiamo veramente degli interessi da alcuni brand farmaceutici che vorrebbero in qualche modo investirci, insomma. Quindi abbiamo questa che si sta quasi ribaltando, da un progetto che era andato un po' sotto sta tornando più forte di prima, anzi potenzialmente potrebbe avere una forte accelerazione, proprio perché essendo già sviluppato, avendo già una base utenti, ma essendo il momento maturo, potrebbe essere quasi il momento della ribalta di quel prodotto. Vediamo un po', insomma, io sono ottimista, poi sono dell'idea che questi sono tutti esperimenti, prima o poi arriverà il vero progetto di startup.
Questa era la seconda puntata di Startup, perché chiude qui. Alla prossima settimana con nuove interviste e spero di avere un po' più di tempo per creare quelle famose rubriche di cui avevo parlato nella prima puntata. Alla prossima! Startupper, i protagonisti della rivoluzione digitale italiana su radiofonica.com.